Greetings. Eccoci qua in questa nuova puntata di Militant Abiria. Sono le 18.05 di domenica 19 maggio del 2024. E come sempre siamo in onda sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sia sugli FM 87.9 che su ondarossa.info per chi fosse collegato da tutto il resto del mondo e fosse fuori dalle cinta murali di Roma, o anche chi sta a Roma e preferisce i mezzi digitali piuttosto che il vecchio caro analogico. E al momento, come vedete, non c'è Mariano, che ci dovrebbe raggiungere in corsa, e quindi siamo io e mi bredda Paolo Barabà.
Buon pomeriggio a tutti. Siamo qui in diretta. Di solito sì, il benvenuto a inizio trasmissione viene dato dalla voce del buon Mariano, lo salutiamo, presto ci raggiungerà in regia. E quest'oggi sì, forse non siamo soli in regia, ci viene a trovare anche qualche amico. Insomma, poi nel corso della puntata l'ospite a sorpresa, se c'è lo annunceremo, se non c'è come se non vi avessi detto nulla. Siamo quindi in diretta.
Abbiamo anche l'ospite telefonico, quindi...
Abbiamo sicuramente, quello sì, lo confermiamo. Ospiti telefonici, parleremo di cinema, iniziamo a dare un piccolo indizio sugli ospiti telefonici. Parleremo di cinema perché comunque ogni tanto Militant Abiria, oltre alla rassegna musicale che portiamo ogni domenica dalle 18 alle 20 in diretta, ogni tanto vi consiglio anche qualche buon film, qualche buon libro, qualche graphic novel, fumetti, ribelli.
Sempre di cultura parliamo, quindi.
Eh sì, ci piace così. E questa quindi è un'altra anticipazione, giusto Summer? Buona osservazione. E poi
facciamo
un po' il
dal mondo. Sì. Appunto, come dicevamo, l'ospite telefonico, forse un ospite fisico. Vediamo se ci riesce a raggiungere.
Faremo un po' il punto magari in questa prima ora, dai, su quelli che sono gli ultimi avvenimenti, così che come sempre riportiamo dalla Palestina, insomma,
dall'Europa, dall'Italia, insomma,
ci si prova a fare un po' di controinformazione con un po' di musica reggae, roots, dub, roba dope, dubwise, qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E quindi, avendo iniziato così abbastanza puntuali, direi quest'oggi io darei il benvenuto a chi ci sta ascoltando da casa con un po' di musica, e quindi inizierei subito con il primo disco. Qui sul piatto di sinistra abbiamo su etichetta Aloe Vera Records un LP, ci sentiamo un pezzo di questo mitico LP che si chiama Back to Sorrento. Ci andiamo ad ascoltare il pezzo che si chiama Sox Vendor. The Officinalis, Run It, la prima per quest'oggi, Militant Abiria. We'll be right back. pezzo di Dennis Bovell, questa è la seconda per quest'oggi, The Grunwick Affair, ce lo sentiamo fino alla fine. Che chiude la tripletta, questo è il genio di Lee Scratch Perry su etichetta Trojan, The Upsetters, The Return of Django. Sì, bentornati qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa è Militant da Birra, che come ogni domenica vi tiene compagnia dalle 18 alle 20. Abbiamo iniziato con la prima tripletta, Summer. Tanto ci è venuto a trovare un amico, un ospite segreto, diciamo, a sorpresa, che magari qualche parola gliela facciamo dire, anche se come sempre gli ospiti si dichiarano molto timidi e poi non li fermi più. E niente, quindi dicevamo, volevamo un poco, no, raccontare che sono successe un po' di cose questa settimana, volevamo raccontare qualcosa.
Eh sì, praticamente in settimana c'è stato un atto grave, molto grave. C'è stata un'aggressione sionista da parte di un gruppo di 5-6 sionisti al chef Rubio, che notoriamente da sempre è stato pro-Palestina, e con le sue iniziative, la sua solidarietà, e già gli è costato il lavoro, in quanto perse un lavoro proprio per questa cosa. E praticamente gli si sono presentati in casa, dopo aver superato il cancello, hanno bloccato il cancello tagliando i fili elettrici per evitare che insomma si riattivasse, e hanno pestato brutalmente Chef Rubio.
Si parla di 60 pugni, no?
Sì, 60 pugni su un'orbita facciale, poi sempre, cioè, c'ha un occhio ben, con l'altro, sì, è praticamente limpido.
Si sono proprio accaniti su quell'occhio, sì. Sì, si vede bene dalla foto, no, che ha pubblicato, bello sorridente, ci fa piacere vederlo sorridente, però ci fa meno piacere chiaramente sapere di questa aggressione.
Sì, anche perché è un atto grave, perché in quanto non è durante un corteo che già sarebbe grave come avviene il 25 aprile.
Dici tu lì magari c'è tensione e esatto, qualcosa può succedere.
Esatto, qua invece non si tratta proprio di un'aggressione premeditata, perché si è andati a casa di una persona e si è aspettata un po', cioè, mi ricorda un po' l'agguato a Valerio Verbano, che poi finì in un'altra maniera, insomma.
Sì,
una situazione sicuramente grave, un po' meno grave ma comunque grave. Anche sempre a Roma c'è la situazione di un educatore che lavora, Saif Ben Swibat, che lavorava in un presso un istituto francese, lo Chateaubriand, ed apparentemente è stato licenziato e gli è stato revocato lo status di rifugiato politico ed è subito stato trasferito al CPR di Ponte Galeria, dove si sta tenendo tra l'altro un presidio dalle ore 16, quindi chi può cuffiette nelle orecchie può andare a sostenere questa causa. E praticamente è stato per tutto ciò per dei post su Facebook, in una chat privata tra l'altro, nemmeno pubblici, dove si era un po' inalberato per le immagini dei bambini morti a Gaza e li aveva mandate in questa chat, dove non è che aveva parlato di fare chissà che, era semplicemente indignato per quello che stava succedendo e quindi si è visto piombare a gennaio le forze dell'ordine a casa per una perquisizione in cerca di armi che non hanno trovato, perché non è un militante, non è un militante segreto, non è una cellula segreta nascosta di qualche gruppo terroristico, è semplicemente un educatore algerino e al momento per dei post su Facebook si trova con l'accusa di terrorismo praticamente e di rimpatrio verso il proprio paese da cui era scappato con uno status di rifugiato politico comunque.
Certo.
Un'altra situazione grave.
La sua situazione sì, sicuramente è grave, e comunque in generale insomma il clima diventa sempre più pesante, no? Intorno all'argomento Palestina e chi prova insomma, no, a schierarsi in qualche modo a dire la sua effettivamente viene
represso.
Viene represso in varie forme, no, di repressione.
Sì, abbiamo dalla ragazza che avevamo parlato durante il Giro d'Italia in Ciletta, quella bandiera esposta, poi appunto questo educatore, insomma,
sì.
I casi sono sempre di più.
Sì,
e poi invece un'ultima notizia che volevamo darvi riguardava un po' l'Europa, insomma, c'è stato un incontro per firmare un testo prodotto dalla presidenza belga UE sui diritti LGBT e al momento della firma hanno aderito in 18 paesi su 25 e 9 non hanno firmato, tra cui l'Italia ovviamente, e diciamo che ci siamo fatti accompagnare dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dalla Lituania, dalla Lettonia, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia, insomma tutti i paesi notoriamente a favore dei diritti LGBT e quindi insomma dopo aver firmato il testo lo scorso 7 maggio contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, che appunto l'Italia aveva aderito, che era un fatto da Azione Esterna UE dei 27, e invece a questo giro non hanno voluto firmare.
E pensa che dal Ministero della Famiglia fanno sapere, già questo per far ridere solo il Ministero della Famiglia,
chiaro degli intenti, diciamo.
Fanno sapere che questa decisione di appunto non votare è perché praticamente dicono che il testo fosse sbilanciato sull'identità di genere. E questo è il commento che fanno, che poi voglio dire sbilanciato sull'identità di genere,
che poi voglio dire
loro che cosa portano avanti,
che poi il testo voglio dire era semplicemente un impegno in particolare ad attuare strategie nazionali per le persone LGBTQ+ e a sostenere la nomina di un nuovo commissario per l'uguaglianza quando sarà formata la prossima commissione, e chiedevano alla commissione di perseguire e attuare una nuova strategia per migliorare i diritti delle persone durante la prossima legislatura, stanziando risorse sufficienti e collaborando con la società civile.
Cioè, quindi qui si parla di diritti,
parlavamo,
no?
Di chissà che cosa, semplicemente di attuare delle normative a favore, insomma, di una integrazione e una smettere, insomma, con questa omofobia, transfobia, bifobia e quant'altro.
Eh sì, siamo tutti d'accordo su questo e quindi niente, quindi volevamo così brevemente fare un po' una breve carrellata, no, di notizie come di solito facciamo nella prima ora. Ricordiamo che è attivo il numero 06491750 per i trillini, se chiaramente
se
volete
parlando,
comunicare,
se sentite parlare, se chiamate non possiamo rispondere,
se volete comunicare con noi chiaramente nel momento in cui c'è un po' di musica proveremo a rispondervi. E quindi, a proposito di musica, direi di proseguire con la selezione. Questa è la seconda tripletta di quest'oggi, ci andiamo a sentire un Freddie McKay che canta Another Weekend su etichetta Volcano. Run it, run it, run it, Militant da Bere in diretta qui su Radio Onda Russa.
up uniting, say they're fighting against their foes. Oh, oh, oh. Fighting instead of uniting. Oh, 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 ah, mm-hmm. United we stand, divided we fall. We know that Satan's kingdom about to fall. Unity is strength for the man. And unite, for war is not the answer, no. Oh, only love can conquer now. War is not the answer, oh.
Eh sì, war is not the answer. Questa è la voce di Tony Taff. A breve DJ Style version subito a seguire della stessa canzone, sì, con la voce di Justice. Stay with us, stay militant.
Run up them out. Whatever them talking about, oh, rumors of war, rumors of war. Everywhere you go, oh, oh, people are fighting instead of uniting, fighting against their foe. But Satan is our common enemy. We must all get together like birds of one feather and fight against our common enemy.
All right, John. War is not the answer. Umbarman is only love can conquer. Love and unity in this a community. Love and happiness is how it's there. Oh, love.
Rumors of war, rumors of war. Everywhere you go.
One time.
People are fighting instead of uniting. Fighting against their foe.
That's bad. If I run, I am on a two-tarity. When I hear paranoia, man, I do parody. Said I'm militant, man, I say you got to silence. Said I'm militant, man, I say you got to silence. We are the dragon and the snake and the spider. We are the dragon and the snake and the spider. And we are militant rider. And let me tell you, we are the lambole rider. Cause we are militant rider. Can't let me tell you where I belong on the rider. Cause when me check out what me you in my two of kilo. Me take loose me in my inside the jar. Me take Jim and Kelly and me kick them in the belly. Me take Cheng Cheng and me my drink and me think of where the dragon and the snake and the spider. Say we are militant rider. Can't let me tell you where I belong on the rider.
United we stand, divide but we fall.
United we stand, a man divided we fall. And if we're back against the wall, we could never, never fall. Cause we are the dragon and the snake and the spider. So we are in and on the rider. And let me tell you, we are militant rider. Say so, either say we bad and the tiger. Either say we bad and the tiger. Say we challenge the spider. Man, we say we challenge the spider. Paranoia say a tooth for a tooth. Say that the militant man say you got to salute. But the militant man I say you got to salute. Cause I'm the dragon and the snake and the spider. Say we are real of a rider. Cause let me tell you we are in love of a rider. And
And let me tell you, we are in love right now. And let me tell you, the war is not the answer. And let me tell you, only love can conquer. Happiness and black understanding and love and unity, that's all we need in this community. Brother and sister, the love of brother, love the sister, love the next door neighbor. Come let me tell you, cause we are the dragon and the snake and the spider. Cause we are real love rider. And let me tell you, we are really conquer.
E si ritorna qui ai microfoni di Radio Onda Rossa e si ritorna con degli ospiti al telefono. Come avevamo preannunciato all'inizio della trasmissione, quest'oggi parleremo di cinema qui a Meditando a Beria. Abbiamo già parlato di cinema.
L'uscita di film,
sì,
di Bob Marley.
Sì, giusto. In quell'occasione ci è capitato di parlare di cinema. In questo caso abbiamo il piacere di parlare qui al telefono con noi con Mattia e Giulia, che a breve saranno qui a Roma per la proiezione del loro film Terra in Vista. E ci siete, vero? Siete qui con noi?
Ciao.
Come
ciao
state?
Ciao a tutti e tutte, grazie.
Come state?
Emozionati.
Dai, vabbè, che è una chiacchiera al telefono, nulla più nulla meno, quindi anzi grazie mille per dedicarci un poco del vostro tempo. E
grazie,
dicevo, ma figurati, è un piacere, anche perché mo ci vuole Giulia, per esempio con te non ci sentiamo chissà da quanto tempo e all'improvviso sentiamo in diretta così su Radio Onda Rossa. bene, però ci fa piacere avervi qui e voi praticamente lunedì prossimo sarete qui a Roma, c'è la proiezione, la prima in Italia, dico bene?
Esatto.
Di Terra in Vista al Cinema Troisi. E questo film Terra in Vista, che insomma attraverso la storia di alcuni giovani europei da varie parti d'Europa che si incontrano nelle campagne francesi per lavorare come braccianti, è un secondo me un bel racconto, uno spaccato generazionale. Io ho avuto la fortuna di vederlo sotto banco, perché tra l'altro tra i protagonisti del film c'è anche il buon Franz Bantu, Ras Bantu di Gramigna Hi-Fi, per chi ci ascolta, essendo noi Militando a Beria, trasmissione concentrata sulla Sound System Colcia. E quindi niente, bellissima idea, perché comunque racconta bene secondo me quella che è una generazione a noi molto vicina, no? E racconta attraverso appunto proprio gli occhi e il corpo di chi si trova nelle campagne lì, quello che succede. E niente, volete dirci un po' voi qualcosa sul film in generale, poi magari vi faccio qualche domanda specifica. Come presentereste un po' questo film per chi deve venire a vederlo, insomma?
Allora, Maxi
subito l'aiuto da casa.
Il problema nostro è che siamo in due, come esatto. Quindi non sappiamo mai chi inizia.
Chi
Giulia,
stacca il biglietto?
Oggi mi lancio io all'inizio.
Vai, Giulia.
Dunque, è un film che, a dire il vero, abbiamo sempre un po' difficoltà a descriverlo in termini narrativi, perché, come dicevi bene tu, è uno spaccato un po' esistenziale di certe generazioni, quindi è un film che cerca di addentrarsi in un intimo, in un emotivo, attraverso comunque un contesto raccontato in maniera un po' onirica. Di per sé il film è ambientato, come dicevi tu Paolo, all'interno dei campi degli stagionali, che sono chiaramente delle dimensioni vaste e pluridiversificate, ma noi abbiamo voluto raccontare la traiettoria di alcune persone specifiche, che sono persone che in qualche modo a un certo punto della loro vita semplicemente non sentono una spinta motivazionale a seguire delle maniere forse indotte culturalmente, educate a una certa vita di sistema, no? Un po' quello che si dice anche in francese, boulot métro dodo, che significa lavoro, metro, dormire, no?
Okay.
E invece queste persone assumono un po' il rischio quindi il coraggio o l'imprudenza di guardare il caos in faccia e per questo conoscersi meglio nei propri limiti e nelle proprie potenze.
Eh sì,
sì, quindi il film inizia con il film è su delle persone che fanno una migrazione economica come tanti altri in tantissimi contesti diversi, cioè di andare dai famosi paesi PIGS, Portogallo, Spagna, Italia, cioè il sud Europa, in Francia a prendersi lo SMIC e la disoccupazione al rientro. Quindi si parte per quello, per mettere qualche soldo da parte, e sono tutte persone che alcuni hanno lasciato l'università perché appunto, come diceva Giulia, non vogliono, come dire, entrare nel marketing delle competenze e trovano in questo lavoro stagionale all'inizio un semplice modo di fare due soldi. La questione è che una volta lì, per risparmiare tutti i soldi, cosa si fa? Si cercano dei terreni, si va in furgone, in tenda, si creano anche lì le varie classi sociali, cioè gli più sfigati stanno in tenda, quelli più fortunati hanno il camper o un furgone, e si occupano dei terreni che a volte sono prestati dai produttori vinicoli, altre volte si squottano in modo più o meno illegale, con varie reazioni possibili anche degli abitanti locali, che comunque si trovano piegati tra avere bisogno di questa gente perché è un lavoro di ultima che non farebbe nessuno, e dall'altro lato di avere questi, quelli che loro lì ci chiamavano indiani, e dico ci chiamavano perché anche io e tu abbiamo fatto questo lavoro.
Sì, ma infatti questo è un aspetto interessante, ora ne parliamo, termina, figurati.
Esatto, sì, no, per concludere, il fatto è che poi una volta in questi campi a lavorare 10 ore al giorno, riciclare cibo nei supermercati, andarsi a procurare l'acqua perché non c'è niente, si crea una situazione in cui, come dire, tutti questi motivi intimi per cui si è partito, il dolore di lasciare la terra, le famiglie, eccetera, vengono fuori con questi corpi in continuo contatto tra di loro e con gli agenti atmosferici, col lavoro durissimo nei campi, e viene fuori un'intimità potente che noi abbiamo deciso che era il centro del film. Quindi il centro del film è più che il lavoro stagionale, è questa famiglia di quattro nomadi ragazzi europei che iniziano a viaggiare e lavorare insieme, ecco.
Eh sì, ci sono poi grandi differenze diciamo nel passato di ognuno dei protagonisti e anche nelle sfumature caratteriali e nelle motivazioni che hanno spinto ognuna a essere lì, ed è interessante infatti il fatto che voi comunque lo abbiate fatto in una maniera proprio immersiva, come si suol dire, un poco perché ci siete passati pure voi, ma un poco perché proprio anche durante le riprese, insomma, ci sono stati momenti in cui avete dovuto lavorare pure, perché giustamente se no mo ci vuole un film indipendente, come va avanti se non c'ha un po' di soldini da mettere in campo, no? Com'è andata questa cosa, questa appunto immersione nel villaggio che avete appena presentato, e raccontateci un po' anche il processo creativo che vi ha portato a creare le varie scene, perché mi dicevate che comunque è stato molto partecipato da parte di tutti.
Molto. Dunque, diciamo, da un punto di vista progettuale, finanziario, produttivo, questo film, come appunto si diceva poc'anzi, è stato prodotto con, nonostante le ambizioni di scrittura, di dossier, di richiesta, diciamo, di finanziamenti e quant'altro, in realtà il film è stato prodotto con molto poco, se non nel sudore delle nostre fronti, di tutti quanti, in cui diciamo, una volta proposto il progetto, si è partiti per un'esperienza creativa che globalmente è durata un anno, e questo si riallaccia alla metodologia che io e Mattia comunque abbiamo voluto, un po' per nostra etica personale lavorativa, un po' anche perché il contesto lo necessitava. Abbiamo comunque proposto l'idea di questo film, che era un po' un racconto quasi fiabesco di una condizione, come dicevamo prima, esistenziale o comunque emotiva, e diciamo, una volta arrivati nel territorio abbiamo impiegato del tempo a creare poi questo gruppo che a noi ci piace dire si è creato un po' per magia o forse un po' per necessità, perché quello che noi abbiamo cercato di diciamo mettere in atto, diciamo che questa parola è un po' inappropriata, ma quasi psicoterapeutica come metodologia. Per psicoterapeutico intendo che siamo in un gruppo che pian piano diventa quasi un gruppo di fiducia, in cui ci permettiamo di mostrarci nelle nostre debolezze, quindi c'è una grande accettazione, perché decidere di filmare dei lupi solitari e dire ok, allora arrivo con la telecamera, che cosa filmiamo, è stato tutto un processo decisionale, come dicevamo, partecipato da tutti quanti. Quindi era un po' adesso cosa raccontiamo, e insieme decidevamo effettivamente cosa poter raccontare di una vita che ovviamente non si ferma alla semplice temporalità del film, no?
Certo, comunque si deve andare a lavorare pure nei campi nel frattempo, non solo.
Esattamente,
no?
Questo è stato chiaramente un elemento, diciamo, a volte difficile, perché la stanchezza e l'accumulo, diciamo, soprattutto dei protagonisti nel gestirsi il tempo del lavoro nei campi e quello del lavoro nel film, quindi insomma c'è stato un grande atto d'amore, no, da parte di tutti, io almeno lo interpreto così. E la questione del lavoro è che a un certo punto noi comunque non siamo riusciti ad entrare di certi aspetti finanziari, e a quel punto ci siamo dovuti un attimo gestire con Mattia chi andasse nei campi a lavorare nuovamente e chi restava a capo un attimo dell'organizzazione del film. E poi queste cose, diciamo, si sono un po' come dire altalenate, e siamo riusciti ad uscirne da questa avventura a volte disavventura.
Sì, c'è da fare un discorso proprio di tipo su, che magari può interessare chi fa cinema. Il discorso è che il film ha avuto una produzione in Belgio, è una produzione di atelier di produzione di Bruxelles, quindi ha preso dei finanziamenti, avevamo della gente alle spalle, diciamo. Però il problema qual è? È che per avere finanziamenti nel documentario, almeno lì, perché poi noi conosciamo meno l'ambiente italiano, bisogna scrivere il film, ma questo penso sia un po' uguale dappertutto, no? Anche col documentario, no? Che la solita,
cioè devi presentare una sorta di sceneggiatura.
Sì, più che nella fiction si scrive una sceneggiatura, nel documentario si scrive un trattamento, perché il produttore, per darsi dei soldi o chi che sia, i finanziatori,
voi sapete che si parla,
devono vederlo su carta.
Sì.
Non essendo mai riusciti a farli, da un lato per inesperienza, ma dall'altro anche per un'intenzione, come dire, metodologica precisa, noi questo l'abbiamo pagato, però comunque abbiamo avuto dei tecnici sulla color, insomma, cioè, non l'abbiamo fatto da soli, ecco, non ce l'avremmo fatta, però abbiamo dovuto sforzarci moltissimo.
È giusto precisarlo, figurati, comunque complimenti a voi, perché comunque portare a termine un lavoro del genere, appunto, dal basso, comunque, perché parliamo di due persone totalmente indipendenti che si dedicano a realizzare insieme a un gruppo questo film, un film che secondo me, tra l'altro, capito, io classificarlo come documentario mi viene proprio da tappargli le ali, tra virgolette, perché secondo me è qualcosa di più. Chiaramente l'aspetto che appunto immersivo è chiaro in molte scene. A me per esempio piace molto la scena dove appunto c'è il risveglio, no, del bracciante, del lavoratore stagionale che si trova lì e che ha comunque una sua ritualità nel preparare il caffè con la moca portata con tanto amore da lontano, e quel, per esempio in quella scena, cioè, come ha funzionato quella scena? Cioè, stava proprio dormendo, non lo so.
Sì.
Guarda, quello Disco si è ritrovato.
Stiamo
con
parlando
noi
di Sisco Gramigna e Fai, lo salutiamo. Big up.
Sì, lo salutiamo tantissimo, come anche Gibbo, Ornel.
Sì, salutiamo tutti.
Il protagonista del film, senza i quali il film non esisterebbe. E gli siamo entrati in camper alle 5 di mattina, lui ormai eravamo in una fase, perché le riprese sono durate un anno, quindi i primi mesi immaginate che non erano molto per filmare, sono stati tutti di discussioni, eccetera, ma a un certo punto ormai l'intimità era tale che potevamo permetterci di entrare in camera alle 5 del mattino, e lui non ha battuto ciglio, si è semplicemente iniziato a fare quello che fa ogni mattina, cioè il caffè con gesti molto rallentati, diciamo, da buon napoletano.
Giustamente.
Sì, allora, no, siamo riusciti a creare una situazione in cui logisticamente potevamo entrare in casa sua, perché poi di fondo il camper diventa il tuo ambiente domestico.
Chiaro.
E lui ovviamente riusciva a contemplarci all'interno di questo momento delicato, perché il risveglio comunque è sempre pur sempre
sì,
qualcosa di sensibile.
Io non
ovviamente
so se avrei reagito alla stessa maniera, per esempio.
Eh sì, dice Summer, non sa se avrebbe reagito alla stessa maniera, forse avrebbe scacciato in malo modo, diciamo.
Sì, sì.
E quindi sì, questa per esempio era una scena che ricordo, ma a parte comunque ci sono momenti anche molto ironici o comunque
sì,
l'allegria e la felicità di chi anche per esempio, no? Un'altra scena mi viene in mente, di chi scavando nel cesto dei panni, diciamo, usati, che cos'erano quelli, ora me lo spiegherete meglio voi, trova un capo d'abbigliamento fantastico che era una roba zebrata, pelusciosa,
tigrata.
Raccontate voi questa scena, perché io chiaramente non sono così bravo. Questa pure
sì,
mi è piaciuta. Vai,
Per noi è una scena importantissima, perché comunque per noi il film è come dire, racconta le periferie del capitalismo. Mm-hmm. Le periferie del capitalismo da noi sono anche tutto ciò che noi buttiamo, che in paesi come dire altamente sviluppati come la Francia, cioè buttano cose che praticamente sono nuove.
Certo.
E noi volevamo far riflettere con delle scene così sul fatto che buttiamo la roba, semplicemente sprechiamo le cose. E le due protagoniste si mettono a giocare con quello che trovano, perché poi nel film anche questo è un elemento importante, cioè un elemento ludico, un po' da Peter Pan, un po' da bimbi sperduti ci chiamavamo noi, cioè persone che hanno perso la, come dire, la bussola della vita, ma che allo stesso tempo hanno trovato nuovi modi di stare insieme, nuovi modi di mettere in campo le proprie competenze, che comunque sono enormi di ognuno di loro, di noi. E queste scene di riciclaggio dello spreco per noi erano fondamentali all'interno del film, ecco.
Certo, dicevi anche che appunto si andava a recuperare cibo fuori supermercati, insomma, perché anche lì, no, c'è uno spreco incredibile.
Sì, noi letteralmente nelle spazzature abbiamo trovato cose confezionate ancora con etichette imballate, cioè, insomma, c'era questo sgrufolare nelle spazzature per poi in realtà trovare delle cose perfettamente utilizzabili, recuperabili e quant'altro. Quindi chiaramente questo è stato un elemento che noi narrativamente abbiamo voluto sviluppare sempre con la complicità dei protagonisti e delle protagoniste, e da lì poi insomma questi indumenti che vediamo erano dei veri tesori da loro trovati nelle spazzature, quindi
certo, non erano messi apposta, diciamo, questo capo d'abbigliamento tigrato che descrivevamo prima l'hanno trovato.
Ma
per
non
davvero
solo, Paolo, poi trova anche la maschera da tubo,
sì,
la maschera con il tubo che poi più avanti nel film utilizzerà Armel per coprirsi quando taglia la cipolla, cioè per queste piccole rime, cioè come basta un po' di poesia per ridare a un oggetto buttato un utilizzo, una dignità, cioè questa cosa della dignità degli oggetti è una cosa che volevamo a tutti i costi inserire. E poi c'è un'altra cosa che mi viene in mente,
è
la questione della vergogna, perché comunque appunto in queste dream lives, queste vite in cui deleghiamo tutto a qualcosa di più grande di noi per avere tutto pronto, tutto comodo, non appena si fa qualcosa di fuori dal codice ci si deve vergognare, ci si deve sentire diversi o comunque giudicati. E questa è una cosa che nell'ambiente sessuale scompare, cioè ci si inizia a fregare altamente del passante che ti guarda mentre sgrufoli nella spazzatura, e questo è interessante comunque.
Sì, sì, sicuramente, chiaramente sì, ci si pone, no, in un altro livello della società che comunque, come dicevi tu, è proprio anticapitalista, nel senso che comunque sfrutta le falle del capitalismo in qualche modo per poter ritagliarsi appunto uno spicchio di vita, un vissuto, a prescindere poi da come lo si affronta. Comunque immagino che anche per voi rimarrà qualcosa che ricorderete. E c'è Summer che volevi chiedere qualcosa.
Sì, prima avevate parlato delle discussioni iniziali prima di riuscire, diciamo, a entrare un po' in intimità con gli attori, i protagonisti, diciamo, del film. E che tipo di discussioni sono state, diciamo, sul momenti di magari di appunto intimità che non volevano essere, fossero ripresi, o che altro tipo di discussioni ci sono state?
Allora, grazie comunque per la domanda, perché effettivamente per noi è sempre molto onorabile e bello raccontare quel successo che c'è stato alle spalle, perché come al solito uno poi vede l'opera, ma in realtà il processo è quello che poi è più interessante, forse, almeno per noi. E quando abbiamo lavorato con loro, quindi, come dicevamo, la costituzione del gruppo, in cui poi dopo anche tra di loro, cioè mo al di là di noi, però anche tra di loro c'era chi si conosceva di più, chi si conosceva di meno, chi non si era mai visto. Quindi, diciamo, c'erano varie stratificazioni relazionali che si sono dovute mettere in piazza. Mm-hmm. Il lavoro concreto, diciamo, con la realizzazione del film, all'inizio ovviamente c'è questo fenomeno, che è una cosa che io e Mattia diciamo spesso, che è una frase a cui siamo affezionati, che ogni qualvolta che un occhio, una camera o un dispositivo di rappresentazione si accende, inevitabilmente gli individui cominciano a performare, e questo non necessariamente è negativo, mm-hmm, perché è, diciamo, è umano, però è come possiamo andare oltre questo performare e cercare di sentirci bene. Quindi questa è una cosa che si guadagna col tempo, con il lavoro, con l'insistere con la telecamera, certo, giocarci, mettersi dietro, mettersi avanti, capirla. Noi abbiamo fatto delle discussioni individuali, collettive, loro ci portavano delle domande che avevano, noi gli portavamo delle questioni che potevamo avere noi, facevamo del visionaggio, cioè noi filmavamo, diciamo, indipendentemente da quello che filmavamo, e facevamo dei visionaggi, non so se si dice visionaggio in italiano, insomma,
rivedevate quello che avevate filmato, insomma,
esatto,
tutti insieme.
E parentesi, noi siamo tornati in Belgio con 80 ore di girato.
Ah, vabbè, cioè praticamente.
Quindi abbiamo comunque impiegato un anno e mezzo di montaggio.
Sì, però c'era il Covid, quindi praticamente quando è iniziato il Covid noi eravamo già
confinati.
Giusto il momento giusto per chiudersi in casa e montare 80 ore di.
No, e quindi ovviamente non vi nascondiamo che ci sono stati dei momenti chiaramente più diciamo di tensione, difficili. Tra, diciamo, noi, anche io e Mattia tra di noi, noi con loro, Mattia con Francesco, io con Emanuele che è Gibbo, tra le ragazze si è creata una disarmonia che poi, insomma, ci sono stati dei momenti proprio come una crescita, diciamo, congiunta poi, no?
Sì, alla fine uh-huh, non riuscivamo a separarci, cioè quello che si crea è una coppia a sei, la chiamiamo noi. È qualcosa di. E qui mi ricollego a quello che dicevi tu sulla fiction, sul documentario. Noi ovviamente questa differenza non la vediamo, cioè come autori di cinema noi non consideriamo la differenza tra fiction e documentario, giusto, se non nella parte proprio di rapporto con gli attori, perché mentre su una fiction hai dei professionisti, quindi ci può essere anche dell'intimità, chiaramente, per questo le cose si mischiano, però a un certo punto rimane comunque un limite professionale, tra virgolette. Nel documentario, come lo facciamo noi, questo limite non c'è, non ci può essere, e quindi l'intimità subentra, e bisogna anche conoscersi, iniziare a vedere dei limiti, e quindi le discussioni, per rispondere alla domanda di prima, non erano solo sul film, cioè il film dilagava, ma allo stesso tempo dilagava tutto il resto, tutte le nostre esistenze,
relazioni,
i motivi politici per cui stavamo realizzando questo film. Perché l'altra cosa è, una cosa è la confidenza con la camera, che si guadagna con del lavoro bellissimo da fare insieme, l'altra è la confidenza tra di noi, cioè sapere che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo insieme da un punto di vista di cosa vogliamo dire con questo film.
Certo, certo, e poi comunque mo ci vuole anche il lasso di tempo, come giustamente hai detto, un anno insieme, no? Non è poco, sicuramente
no,
si deve si deve andare oltre per forza, dai, che si fa in una condizione del genere. Io ragazzi e ragazze vi ringrazio e vi ringraziamo qui da Radio Onda Rossa, da Miranda Beria, vi
grazie.
Lasciamo chiaramente i microfoni aperti per dire un po' quello che volete e per chiaramente invitare
invitare
a vedere il film al cinema Troisi, e
grazie.
Microfoni aperti per voi e vi ringraziamo e ci diamo magari appuntamento proprio a lunedì prossimo per vedere il film. Vai.
Speriamo di vedervi.
Sì, io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori della radio, è stato un piacere chiacchierare con voi. Quello che direi è che, come vari pensatori a cui facciamo riferimento dicono, la cosiddetta catastrofe purtroppo è da considerare, però quello che possiamo fare e quello che noi abbiamo voluto fare con questo film è iniziare a suggerire dei metodi per navigare nella catastrofe, ecco perché bisogna iniziare ad armarsi di nuovi strumenti, e pensiamo che noi queste persone nel bene, nel male, nella disgrazia, nell'avventura un po' l'hanno fatto, quindi ci farebbe piacere che venite a condividere con noi le loro avventure, diciamo, al Troisi lunedì 27 alle ore 20.
Il film si chiama Terra in vista proprio perché non ci dimentichiamo che un futuro diverso è possibile.
Esatto.
Grande, grazie mille, ci lasciamo quindi con questo messaggio e ci vediamo presto, dai, un abbraccio.
Grazie Paolo,
un abbraccio,
grazie a voi.
Grande a voi. Ciao,
ciao. Ciao. Abbiamo parlato quindi con Mattia Petullà e Julian Grisani, che hanno realizzato questo film Terra in vista, che appunto verrà proiettato al cinema Troisi lunedì 27 maggio, e quindi abbiamo fatto questa questa parentesi, no, cinematografica, e direi di ritornare alla musica con un'altra tripletta e però aspetta un attimo perché
sì,
è arrivata una persona bella, eleganzia eleganzia. Senti, ma chi è arrivato qua? Perché ma io, ma ti sembra questa l'ora di arrivare?
Come va, ragazzi?
Questo studio non è un albergo, questa regia non è un albergo.
Anche se è venuto
meno male,
veramente meno male che non lo è. Magari fosse un'eleganza scelta, diciamo.
Quindi,
no?
Mariano, benvenuto. Come
va, ragazzi?
Stai? Noi bene, abbiamo appena parlato con degli amici al telefono e siamo contenti di vederti, ci stavi ascoltando. Come sei arrivato qua a piedi?
Purtroppo non vi ascoltavo perché appunto la schiavitù stipendiata che chiamano lavoro mi teneva un pochino impegnato e poi sono venuto qua via dei Volsci con la bicicletta, quindi non potevo, però sono stato 5 minuti prima di salutarvi qua nello studio mentre ascoltavo appunto la comunicazione.
Schiavitù del lavoro è più o meno un tema che abbiamo pure appena trattato in qualche modo, no, con i nostri ospiti telefonici, e quindi Maria,
musica.
Esatto, no. Questa la dedichiamo proprio a chi sta sotto il pacchero del capitale e ci andiamo a sentire Bob Skank con Hills of the Mountains. Run it, Militant da Birra in azione.
The hills of the mountains, we hear the morning breeze blow a cool. I took a step outside under my feet. I felt the morning dew, that's why me say for love, ja. Think positive, love ya. Think positive, love ya. Think positive and spread love amongst yourself. Wrinkle me this and wrinkle me that. Me bridging them boots, me fi come back. Them a tell me say, me fi come take up a spot. And bring it sitting from me hilltop. First me bring blame. Cigarette monks demand them, and when them want herb, me give them high grade herb. A 3 pound me left on the curb, and tell them for loof, check. Think positive, cause I'm to you. Fresh
precious life he gave, enough he healed him. Hail the Most High and spread love amongst I and I. Again, love Jah. Think positive, cause unto you a precious life he give. Enough he heal him, enough he heal the Most High and spread love amongst I and I. We have a waterfall in the mountains, around Blue Rock where we swim in at the pool. I take a dip sometimes just to soothe my mind. Give thanks for the warm sunshine and then me say for love, Jah. Think positive, cause unto you a precious life he give. That's why me heal him, me heal the Most High, and spread love amongst I and I. Again, I love Jah. Think positive, cause unto you a precious life he give. When if he heal him, heal the Most High, and spread love amongst I and I. Yeah, yeah, yes. Yeah, yeah, yes. For school, love how she grew them good, cause them always say good morning and how are you. Me tell them fi love Jah and think positive, love Jah and think positive, love Jah. You fi think positive and spread love amongst yourself. Again, love Jah and think positive, cause unto you a precious life he give. And if he heal him, heal the Most High, and spread love amongst I and I. Me tell you this, now me a go tell you that. Me bridging them boots, me fi come back. And them a tell me say, me only need a good rhythm. And bout time me get up and sing. These are your days, nobody cock up your ears. Emmanuel, he died praise from the north and south. East, west, round about. Rise up, get up and shout, and tell them to
oh, yeah. All of them agree, because I'm an
Sì, e questo è Earl Zero con Please Officer, la prossima in arrivo da Vanters Label, la voce è l'indio Christopher Columbus.
Gold is a treasure and he who possesses it does all he wishes to in this world and succeeds in helping souls in paradise. My desire was not to pass in the island without taking possession, so that having been taken, the same may be said of all. Christopher Columbus quotes. West India, but I'm not Indian. Columbus got it wrong. Murdering a lion, the man from Genoa had authority from Ferdinand and Isabella the plan. And hired some convicts. Promises of land, he promises of gold, promises of riches. The men they were sold. Sailing west they did go. When they touched land, they saw Tahinos. He said they're uncivilized, so he decided to Christianize. With guns and bayonets, who took the lives of the soul. Savages. 1492, the year of their fate. Columbus Day, will you celebrate? Heathen souls find that gold. I am Christopher, the great discoverer. Yes, I am. Come what may.
Broke their spirit to the core, gave them diseases they never known before. Militant Abiria, in diretta dal Militant Falcon per diffondere Roots Dub e controinformazione.
E rieccoci qua ai microfoni di Militant di Radio Onda Rossa e siamo in compagnia di nostro ospite.
Abbiamo un ospite a sorpresa, va, mettiamola così, qui su Militant Abiria, quindi dopo gli ospiti telefonici, abbiamo il piacere così di farci una chiacchierata informale con un caro amico, è Jamil, o anche Bellavista Selector, che salutiamo e a cui diamo il benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Così bello tranquillo, come va Jamil?
Come va? Sono appena arrivato a Roma e ho il piacere di essere qui per puro caso della serie stamattina. Guarda, c'ho questa cosa alle 6 a Radio Onda Rossa, perché non vieni? Ok, vengo. Dopo una lunga commute, che è un'altra, dopo la lunga commute di ieri per andare a ballare, insomma il piccolo viaggio cittadino che ho dovuto fare.
Eh sì, perché ieri ci siamo incontrati appositamente, che sapevamo che era qui per poco tempo e io l'ho acchiappato ad Acrobax, perché c'era una bella Sound System Conference ieri.
Yes.
Radio Torre Sound System e Immiruz Sound System, che suonavano in quel dell'Acrobax.
Eh sì, due impianti montati nella stessa yard.
Sì, dai, è stata una serata che mi è piaciuta, bella, dai. Jamil, tu che sei arrivato così, come hai trovato un po' Roma e come è stato arrivare, no, ad Acrobax, poi l'impatto con i Sound System?
No, sì, la domanda è un po' eccessiva sull'impatto con Roma, insomma sono arrivato da meno di 100 ore, dammi un attimo, però la serata bella, insomma, tranquillo, come si dice qua, sciallo.
Ciao.
Ti è piaciuto, insomma, un poco la vibe romana, no?
Quella sì, di prima acchitto sì, come si vuol dire, però dammi il tempo, insomma, non vorrei né smentirmi né confermarmi troppo facilmente, insomma, sono appena
non
arrivato,
si sbilancia.
Non starò per molto, insomma, qui.
E comunque, beh, diciamo, Bellavista Selector, perché comunque Jamil condivide con noi la passione per la reggae music, anche se ora si ritrova a selezionare un
altro.
Po' tutt'altro. Che
sì.
Se le stai selezionando in questo periodo?
Funk e derivati, funk and legacy, un po' di selezione UK, che è dove vivo e comunque dove suono da un po' di anni. Però per il resto il tempo del reggae dancehall, la musica giamaicana, che a me piaceva dire la musica giamaicana in generale, l'ho un po' lasciato, anche perché quella era una selezione tutta vinilica, mentre questa è una selezione puramente digitale che io faccio variamente negli anni, scegliendo, comprando, rubacchiando un po' in giro, come tutti facciamo d'altra parte.
E ci metti pure un po' di scratch, no, in mezzo, hai imparato, sì, a fare da qualche anno, da ormai quanti anni su? Parecchi, forse, per 5-6.
Sono al quinto anno, diciamo, come una piccola laurea, però
giusto,
totalmente da autodidatta, e ancora si deve studiare tanto, insomma, poi quella è una cosa che richiede tempo, come tutte le cose di un certo tipo, come tu ben,
certo,
sai.
Certo, hai ragione, hai ragionissima. E quindi in terra UK, no, ne avrei viste tante di in terra UK. A noi che seguiamo la Sound System Culture, ogni tanto parliamo della scena UK, cioè, degli artisti che vengono qui,
per,
insomma,
la storia, per la cultura,
sì,
per tante cose diventa o resta l'altra isola di riferimento, anche per,
sì,
questa, dico, per tutta quell'esodo giamaicano, no? Per questioni politiche di colonialismo, dicevo, immigrazione, eccetera, anche UK, nel mondo, cioè anche il Regno Unito, le isole britanniche nel mondo della reggae music è un po' un'altra
guarda,
isola di riferimento.
Visto che, pare, me lo chiedi proprio così, a questo punto chiudiamo il cerchio. Perché,
dimmi,
io sono qui a Roma? Perché mio fratello,
sì,
vive qui a Roma da qualche mese, dove si è felicemente trasferito. Ora, proprio lui, proprio con lui si parlava l'altra sera, lui è stato da poco in UK a trovarmi. E l'altra sera mi chiedeva di questa cosa, che poi in fondo però non vedi, mi diceva, quanto poi loro sono ospitali, poi loro ricevono tanto dalle altre culture, eccetera, eccetera. Io ho detto, è un'illusione ottica. è un'illusione ottica di Londra, perché la verità è che loro, they won those cultures, they literally won them, sia in senso militare, sia in senso di, you know,
sì, sì, no, d'accordissimo,
le hanno prese.
Sono d'accordissimo, okay. Guarda, e questo
ottenute
da meridionale del mondo, cioè da argentino, sono d'accordo su questa teoria, su questa interpretazione. Certo, dici, le cose arrivano ovviamente là, ma arrivano perché loro prima hanno preso tutto, no? La piccola rivincita, cioè dei giamaicani, che dopo essere stati una colonia per tanto tempo, sono andati ovviamente anche là e hanno invaso, tra virgolette, ovviamente con la loro cultura, l'isola dei UK, però perché prima
si può dire che hanno colonizzato qualche quartiere, no?
Una piccola rivincita gramsciana, comunque
piccola almeno. Però almeno per la reggae, soprattutto per la dub music, questo sì è inobiettabile, è un riferimento la musica, quello che si produce, la cultura che vuole là nel Regno Unito, no?
Assolutamente sì. Io prendo in giro questo tizio che c'ha là un sound system da anni. Io ora vivo a Norwich, che è una città un paio d'ore a nord di Londra.
Sì.
E ci sono, come in tutti i posti del UK, quei 3-4 collezionisti maniaci di vinile giamaicano, e loro hanno accesso a collezioni di gente che li collezionava negli anni 60-70. Insomma, rockers, super appassionati, skinheads, bla bla bla, di musica giamaicana, e c'hanno delle cose che,
certo,
a volte dici, cazzo, cioè, dove lo prendi un disco così? Non lo prendi, quello è.
Eh sì, infatti guarda, mi è capitato di fare spedizioni, venire a Londra solo per, cioè spedizioni nel senso che te metti, prendi l'aereo, vai a Londra, stai pochi giorni, però te fai il giro di tutti, bagaglio leggero all'andata, bagaglio, certo, pesantissimo al ritorno, ti fai il giro di tutti i negozi che ci sono lì, e effettivamente qualche chicchetta la trovi sempre, perché giustamente venivano stampati tra Giamaica e Inghilterra e si sono fermati lì molti, no? E comunque continuano a stamparne, in realtà anche etichette storiche che continuano a stampare dischi, e quindi in terra Londra, no? Come si dice dalle nostre parti, in terra Londra, ma qualche sound system, qualche serata mega galattica che ti ricordi, magari, non lo so, mo te faccio pure pensare,
se ne avrei visto qualcuno.
Allora, a Londra se è mega galattico è brutto per i nostri standard, almeno per come piacciono a me le serate, ok?
Ci sta.
Sono andato a sentire Massive Attack all'Ocho Arena, capito? I 20 anni di Mezzanine Mannandussocata, come si dice dalle nostre parti.
Cioè non è andata tanto bene, insomma.
Non si sentivano i bassi, ma poi all'entrata una percussione sembrava che stavi prendendo uno space shuttle, non un aereo, mi credi, una cosa vergognosa. Cani contro cani, metal detector, passa qua la cabina, svuota qua, risvuota là.
C'è una serata da, raga, dove siamo finiti? Cioè, altrimenti che vengo a fare qua se mi mettete tutto
quindi,
in questo controllo?
Roma, Londra da tantissime belle cose, però tantissime belle piccole cose che ti potrei raccontare, fatte, viste, collaborate.
Un esempio, ma così, che ne so.
Ti posso fare un esempio lontanissimo, quando non ci vivevo nemmeno, tantissimi anni fa, che io e un amico andammo a cercarci una serata super super marcia, piccola Brixton, quando Brixton era ancora Brixton, parliamo di penso 2007-2008, una cosa del genere, e questo tizio che
anni fa.
Sì, e andandocene, quando capimmo che bene o male la situazione era quello che era e avevamo visto abbastanza dopo un'oretta lì, c'era un tizio sul bus che ci voleva rubare la macchina fotografica, ma con un'ingenuità e in un modo talmente scemo che il mio amico, che non è chissà quale malavitoso, insomma,
De Napoli pure,
sì, lui, però è un napoletano, però, si almeno riprese letteralmente la macchina fotografica da mano e disse ma dove vai?
Sì. Pensavo io perché non sono mai stato a Londra, devo dire, però mi raccontavano ultimamente e penso in base a quello che stai tu raccontando, ti chiedo, è più difficile appunto scovare quelle serate particolari? Cioè veramente a me dicevano, mi facevano il riferimento di una gentrificazione ma assoluta, enorme, grossissima, fenomenale nell'ultimo tempo, sempre di più, sempre di forma più veloce, e quindi per questo chiedo se è più difficile scovare queste seratine, quelle che ti piacciono a te, essere attento perché forse appunto non ci sono gli spazi, perché stanno sparendo, perché si sta gentrificando troppo Londra o Inghilterra in generale, eccetera eccetera. Come la possibilità di ancora trovarne queste seratine, queste chicche, queste cossette, si fa tanta fatica, uno deve starci dietro, c'è ancora opzione, semplicemente fare il lavoro di ricerca, basta, com'è?
Questa è una domanda tosta.
lo so, le nel faccio senso, così di solito.
Insomma, devi farmi raccontare tanto, forse non c'è il tempo. in questo momento devi conoscere qualcuno, okay, che conosce qualcuno per arrivarci, perché ovviamente quando le reti non
underground,
sono, quando le reti non sono social, in questo momento sono sub social, mi verrebbe a dire, quindi certo, il gruppo Telegram che si autodistruggerà entro tot ore, il gruppo, okay, così, il messaggio, il numero di telefono che puoi chiamare da una tot ora in poi. Però qui non parliamo più di reggae, cioè il reggae è comunque una cosa che vive ancora, una dimensione di clubbini, localini, pabarielli, mi verrebbe da dire appunto. La situazione è questa, non c'è davvero molto che si possa dire. Per la tua domanda poi più in generale sulla gentrificazione, questo, io quello che ti posso dire è che dal citato 2008 ad oggi a Londra sono passate quasi due epoche. Nel senso che è passata l'epoca che ha condotto alla fine della Londra europea, 2008-2015-16, è la prima Londra post-europea o simil tale che c'è stata dal 2016 in poi, e intanto la gentrificazione ha visto facce, portafogli e insomma storie che non sto qui a raccontarti. La sopracitata Brixton ormai è un posto dove tu per una stanza in condivisione con qualcuno puoi arrivare a spendere più di £1000, parliamo di più di €1200, una stanza. Cioè.
E poi ora sono curioso, forse andiamo un pochino oltre della cultura, della musica in particolare, cioè, e come si campa là?
Io non ci campo più.
Perché a volte si dice, no? Che ne so, si paga tanto, però si guadagna tanto. Non so se è il caso, per questo dico, come si fa a campare in una situazione così?
Per certi versi è ancora il caso, per certi versi la gente resiste andandosene a vivere in zona 6, in posti assurdi, certo, così si trova una soluzione, se no te ne vai. Cioè, la missione era quella, quello che il progetto conservativo voleva, come tu ben sai, e credo tu stia facendo riferimento a questo, era chiaramente quello fin dall'inizio, una gentrificazione, trasformare una città di emigrati e emigranti in una città di expats di lusso, di fatto,
come si chiamano,
al limite, è chiaro, ma fa,
insomma. No, perché mi fa ridere questa cosa dell'expat, no? Perché a seconda da dove vieni, sei expat o immigrante, no? Se vieni dal terzo mondo, dal meridione, sei un immigrato. Se vai dall'occidente, altre parti, sei un expat.
Sì, ma a volte dipende anche da fattori extraterritoriali, insomma, sono fattori genuinamente di classe, io credo.
No,
cioè, non...
Faccio un riferimento geografico perché tante volte coincide questo.
Ma poi proprio, proprio nell'esempio del film di cui abbiamo parlato nella prima ora, lì comunque si parla di una migrazione che forse, cioè, quelli sono expats, sì, però stanno a fare i lavori dell'immigrato, sì, diciamo, no? Volendo usare appunto i termini.
Sì, sì, sì. No, io lo dicevo perché noto questa differenza in quanto appunto chi si considera expat, o lo vedevo soprattutto degli statunitensi, cioè, no, gli statunitensi con lo smart working, la possibilità del lavoro digitale, eccetera, eccetera, loro si considerano expat, cioè diversi, no, agli immigranti che hanno dentro, perché loro non sono come quelli che hanno dentro in un altro paese, loro sono expat. In base a questo, e sono d'accordo che in realtà si tratta di una questione di classe, sì, non tanto di geografia, per carità, no?
No, ma poi tu a Londra questo lo vedi proprio chiaramente, ce l'hai davanti agli occhi. Insomma, basta che paghi e puoi essere proprio chi vuoi tu, puoi tenere proprio tutte le facce che vuoi tu, le identità che vuoi tu, non fa niente. Su questo Londra è impietosa, mi verrebbe da dire, quasi spietata. Scegli tu il prefix che ti piace più.
Ma invece per quanto riguarda le serate, visto organizzare, hai fatto serate a Londra e dintorni, insomma.
Ha suonato, certo.
Quindi volevo capire un po' com'era da italiano organizzare serate a Londra, perché
sì,
magari non c'è tanto spazio, soprattutto nella reggae music, visto che
te l'ho accennato prima, e là praticamente noi siamo una presenza molto, mi verrebbe da dire, protagonistica nella scena reggae in generale. noi italiani che poi, ma scusate, scusate.
Sei nel paese giusto.
No, ma non sono abituato a dirlo.
Un po' di cose da andato via.
Da napoletano e altro non lo dico con facilità. Insomma, noi italofoni siamo in realtà ben rappresentati nella scena reggae londinese, direi tranquillamente, per quella che ho visto io, insomma, per come l'ho vista io, soprattutto da quando, negli anni in cui ci ho vissuto, c'era una rappresentanza di italiani sempre grandissima, ma in generale dove c'è musica. Nella mia esperienza è vero che dove c'è musica ce ne sono tantissimi, perché c'è qui un sacco di creatività che non riesce a esprimersi, e invece quando va là
trova spazio. E quindi ti chiedo, vista questa presenza, come viene visto appunto il reggae lover, diciamo italiano o italofono, là, che si muove, che fa, che produce, che riesce a esprimere questa creatività che tu dici qua non riesce, come viene riferito? Cioè come vi vedono a voi italofoni?
Questo è un'altra domanda alla quale non posso rispondere con tutta questa semplicità. La riassumerei dicendo che quando ti va bene c'è un sincero interesse, c'è una sincera ammirazione per quello che riusciamo a fare in un paese che non è il nostro, con una cultura che fondamentalmente non è la nostra. Questo è quanto, ma questo è quando ti va molto bene. Quando ti va molto male c'è tutto quello che puoi immaginare, insomma.
Certo.
Eh sì, insomma, ci hai fatto viaggiare un poco verso le terre UK, visto che sei venuto da Norwich per affari tuoi, però ci sei venuto a trovare qui in regia. Era giusto farci una chiacchierata, era giusto rimanere un po' in compagnia di Bella Vista Selector da Portici, in realtà, volendo essere precisi, perché Bella Vista
a questo punto da Bella Vista,
esatto, da Bella Vista, Bella Vista, che è un quartiere di Portici.
No, semplicemente come definirlo,
no,
c'è una vecchia canzone, cioè la vecchia canzone "Venite a trovarsi a Bella Vista", ma non mi ricordo chi
un
è
posto del cuore, lo possiamo definire,
no, è una stazione. In origine Bella Vista Sound fu un sound system, appunto, reggae dancehall, negli anni, parliamo di dal 2004 al più o meno 2009-10 che abbiamo suonato le ultime volte, credo. Di fatto io ho conservato il nome per insomma
tradizione.
Tradizione per personale, altra parola che hanno canzrice, però. niente, poiché sono stato ero il selector all'interno del sound, ho conservato semplicemente il mio nome di Bella Vista, certo. Selector, che era quello che ero nel Bella Vista Sound che fu.
Bene, bene, bene. Quindi questo racconto di migrazioni, oggi abbiamo un po' toccato noi il tema della migrazione, un po' tra expats e immigrato, diciamo. Poi ci si muove sempre sul filo, sul confine.
Come è sempre accaduto alla fine
sì, tempi. E direi che arrivati alle 19:31, sempre in diretta.
Guarda che si è fatta.
Sempre in diretta, sì. Qui su Militant da Bere a Radio Onda Rossa, ci andiamo a sentire una lunga selezione, perché comunque una mezz'oretta di musica.
Ce la facciamo, no?
Vi aggiorniamo di volta in volta su quello che state sentendo. La prima che mettiamo sul piatto è una voce, appunto, dicevamo, no? La musica di qua, la voce è di Ja Voice da Caserta, quindi più o meno ci muoviamo sempre in Campania. Su etichetta Lumumba Records, il pezzo si chiama Ja the Lion. Run it!
Over my skin, the evil of the Babylon inside me.
Della selezione con la voce di UK Principal, etichetta Baba Boom Hi-Fi, il pezzo si chiama Positively Clear. Stay with us till the end, fino alle 8, sì?
Cause it's a Rastaman vibration, yeah. The way is positively clear. The utterance of the king will make the world sing. Together forevermore, as one Rastafari, ever faithful and ever sure, yeah. The way is positively clear. The utterance of the king will make the world sing. Together forevermore, as one Rastafari, ever faithful and ever sure. Empress, stand up by your king and let him shine, the balance of love so divine. The righteous children of Africa away from home all the day long. You could never run away from your arm. Rasta, could I never break it apart? These are the days of Shashamani. This is here for you and me, for all of us to see. Yeah, yeah. The way is positively clear. The utterance of the king will make the world sing. Together forevermore, as one Rastafari, ever faithful and ever sure. Yeah, the way is positively clear. The utterance of the king will make the world sing. Together forevermore, as one Rastafari,
up, and the fire it up, blaze, you know you can't get enough. And the archers of the king, you know that's what I'm talking. And the other of King David, that's what me I'm bringing. And the lion of Judah, that's when me talking. And anywhere we go, you know vibes we have to bring. Give thanks and praise to the Almighty King. And the positive way, that's I'm living. Say step up in a life, you know, say that it have to right. No deal with hypocrite, we burning out parasite. We walking through the day and said we sleep at night. We judge our protection, life it well bright. We blazing up a fire, raise the fire, take it higher, no one murder. Give them the vibe and know, say that we bringing back the culture. Songs of Africa, we coming from the children. You know, say judge our life, we defend, so we talk for them.
Di Luigi Miacola, questo è The Gift of Jah, un pezzo di The Mighty Prophet and the Navigator Trumpets. Listen carefully, militant da bene in azione. Eh sì, la Power Tongue Rhythm, Amisei, music by Green Chapel. Questo è il sax di Power Tongue. Dopo la tromba ci sentimmo sto sax, sì? Stay with us, stay with us. Questo è Phonars, il pezzo di Candy Peace Dub. Sista Zari con Prophecy, sì, sempre in diretta qui su Radio Onda Rossa. Questa è Militanda Bera con le ultime cartucce di questa lunga selezione. Stay with us, stay with us till the end, till the end. Special da Plate Auto Dynamic Step and Label Malaga, sì. Questa è la voce di Cameron della Isla. Flamenco Style. Sempre qui in diretta su Radio Onda Rossa, la mettiamo come ultimissima la version di questo Dub Plate Dynamic Stepper Label Militant da bere in azione, last one version. Version. Eh sì, siamo arrivati così alla fine su queste sì. note dall'Andalusia all'ultimo
lo
pezzo. Sì, ce lo siamo sentito quando sono venuti a trovarci dall'Andalusia Smonkey e Lioness Miri. Speriamo e ce lo siamo risuonati pronto. Quest'oggi da allora. Sì. Ci piace questo dub plate. Original from Andalusia. E quindi niente, la Juve, la trasmissione sì, arriva dalle 20, è quasi terminata, se non proprio terminata, perché 20. Mancano solo i saluti finali, no?
Sì. Eh sì, dobbiamo ricordarvi sempre del radioabbonamento di Giror e tutte le varie forme di per poter contribuire alla radio che non campa d'aria, e le potete trovare sul sito ondarossa.info. E un particolare saluto a chi si trova privato della propria libertà.
Salutiamo anche Jamil che ci è venuto a trovare. Grazie, salutiamo
i ragazzi.
Ciao Ayu, grazie mille.
Ciao Jamil, salutiamo pure Giulia e Mattia, i registi di Terra in Vista. E niente.
E noi non ci diamo appuntamento per la prossima settimana.
Questa è la cattiva notizia.
Sì, quindi la sapevamo.
Ce n'è una buona dopo, di solito, capito?
Sì, che la domenica dopo ci sentiamo.
Bene, bene.
Sì,
okay.
No, il 26 non vi aspettate Militanda Biria, vedremo qualche replica e qualcosa per accompagnarvi comunque. Sappiate che sì, dobbiamo a questo punto pubblicare due, saranno, no? Prima della pausa, questa che ci prenderemo prossima settimana, sono due le puntate che ancora dobbiamo pubblicare.
Un podcast arretrato, dai, perché poi questo mo lo stiamo finendo, sì, dai, sì, questo non si conta, uno solo.
Questo
dai,
conta arretrato. Per chi ascolterà il podcast, no?
Giustamente.
Quindi, sì. Saprà sì. che era parte anche questo, quindi sì, ci diamo appuntamento per la prima domenica di giugno a questo right. punto. Ragazzi, grazie per aver portato avanti la baracca.
Si fa quel che si può, si continua così con la musica a elevare e ci si dà appuntamento alle prossime domeniche, non sì. la prossima nello specifico, ma alle prossime sì.
Continuate sull'87.9, sicuramente da tra pochissimo Iri, sapete, il mondo dell'arte attraverso l'artista LGTBIQI+, e noi ovviamente ora sì, senza fare troppo casino, proviamo, come dicevamo, a salutarci fino alla prossima settimana. Ora sì, mi pare abbiamo fatto tutte right. le protocollari del
stay
caso.
Stay tuned, stay militant.
Don't go and check it if you not believe me. Because when they introduce you, I fear it. Militant Biria, I didn't mean if you remember. If you are like we are, Roots and your defender. Militant Biria. Wanna be updated? News annexation and all things related. Sound system culture.